Dalle ultime notizie pare che un super villain malvagio sia diventato il giocatore al mondo più forte di Diablo 4. Questo non è possibile, perché io sono il miglior giocatore di Diablo 4 nell'universo. Solo che non mi sono mai esposto ai media, perché sono timidone, quindi c'è solo una soluzione. Diventare il miglior giocatore al mondo di Dragon Ball Sparking Zero? Ma bando alle ciance, che si aprano i cancelli di Geeklandia.
Bentornati a Geeklandia, ragazzi. Oggi Dodi mi ha fatto l'onore di farmi aprire questa puntata, che credo sia la quarta della nuova stagione, o sbaglio, Dodi?
Ma chi sta parlando? Aspettate, qua stiamo un attimo scavalcando le posizioni. Ah, è Andrea che è ancora, ormai sei fisso.
Sono il vostro mitico Andrea Boccia, che ormai è ospite fisso di Geeklandia.
Io come sempre sono Dodi e bentornati. I cancelli si sono riaperti, come Andrea ha appena detto. E come avete passato Halloween? Ormai è inizio novembre, beh, sempre nello spazio-tempo di registrazione, visto che Geeklandia è un podcast, potete ascoltarlo dove, come e quando volete, però quando abbiamo fatto questa registrazione era passato da poco Halloween. Quindi da cosa vi siete travestiti? Tu da cosa ti sei travestito, Andrea?
Guarda, Dodi, volevo travestirmi da Topo Gigio, però poi alla fine la mia compagna mi ha impedito di farlo.
Potevate fare un travestimento di coppia, tipo tu Topo Gigio e lei un formaggio?
No, però di sicuro sono venuti, non so se si usa anche nel tuo palazzo, da me tutti gli anni vengono i bambini a fare ancora dolcetto, scherzetto, eccetera.
Sì, però io sono cattivissimo e perciò gli do tipo mezzo dolcetto, mezzo Mars, non so se si può fare pubblicità, mezzo Marx all'uno e all'altro, senza esagerare.
Brandelli di filosofo, quindi.
Esatto, troppo zucchero e troppa filosofia.
Un pezzo di Marx.
Fanno male.
Un po' come il vaccino, ogni tanto ci penso. Se anziché l'AstraZeneca mi avessero fatto l'AstraZeneca, probabilmente sarei diventato molto più saggio, Dodi.
Forse sì, forse è vero. Io velocemente mi sono travestito da diavolo. Ho trovato dei fantastici fermagli per capelli, che sono due corna. Tu te li metti e hai due cornine rosse che spuntano fuori, e mi è piaciuto, non mi è servito quasi nient'altro: il mantello, il forcone classico di plastica, diavoletto, diavolo, mostro. E entriamo nella tematica di oggi. Di cosa parleremo oggi? Saliamo sulla prima giostra, la cartomante. Allora, oggi affronteremo un argomento a noi caro, sia a me sia ad Andrea, ovvero
Naoki Urasawa.
Più precisamente parleremo di Monster, uno dei suoi manga più famosi, uno dei suoi seinen più famosi. Lui è un disegnatore ed è uno scrittore giapponese, tra l'altro anche musicista.
Sì, io sono stato anche ad un concerto di Naoki Urasawa.
Ah, che genere fa?
Lui è un grandissimo appassionato di folk rock, e quando va in giro per il mondo per fiere o per ricevere premi o per fare altro, è solito accodare al firmacopie o alla presentazione del libro anche un piccolo concerto.
È bello, dai, è una bella idea per la promozione.
Ci ho avuto l'onore di conoscerlo di persona grazie ai ragazzi del Level Up di Lucca. È davvero un personaggio, oserei dire, leggendario all'interno del panorama nipponico.
Ma di Lucca parleremo dopo. Torniamo alla cartomante, ovvero l'attrazione che parla principalmente di fumetti. Parliamo di Urasawa, che ha scritto e disegnato perle come Billy Bat, come 20th Century Boys, ma oggi parleremo di Monster. Cos'è Monster? Monster mi ha particolarmente colpito, perché possiamo dire che è un seinen thriller. Parla di questo dottore, il dottor Kenzo Tenma, un neurochirurgo, e una notte gli vengono due pazienti e lui deve scegliere chi operare fra questi due pazienti che rischiano entrambi la vita. O il sindaco della città, è tutto ambientato in Germania, o un bambino che ha un proiettile in testa. Lui è una scelta, insomma, tu cosa sceglieresti? Io andrei nel panico.
Ma infatti Thelma va nel panico e alla fine la sua coscienza gli impone di salvare il bambino, il sindaco muore e di lì si apre lo scenario ad un thriller incredibile.
Perché qua dobbiamo richiamare Zampone, il nostro elefante, spoiler alert, perciò va di Zampone. Ok, perché qua dobbiamo dire che è una cosa geniale, a me è piaciuta tantissimo, che a volte pensando di fare del bene, di fare la scelta migliore, si fa la peggiore, perché si va a scoprire, continuando a leggere il manga, che il bambino salvato è pazzo.
È letteralmente un mostro, è di lì il titolo del manga. Quindi il dottor Tenma realizza non solo quella notte di aver salvato un bambino lasciando morire il sindaco e di aver perso tutto, perché poi per questa scelta viene licenziato, succedono tutta una serie di cose che io non farei troppi spoiler, ma in più scopre anche appunto che il bambino da lui salvato è diventato un adulto terrificante.
Eh sì, possiamo dire un dittatore che vuole fare una nuova super razza, che mi ricorda molto
sì.
delle tematiche passate, non molto
il manga ambientato in Germania, diciamo che secondo
però
me
negli anni 80
Urasawa è... però un po'
negli anni 80
l'idea era quella,
fra gli 80 e i 90, e disegni fantastici, caratterizzazione dei personaggi fantastici, da Kenzo Tenma, che più si va avanti con la storia più si vedono i lineamenti del suo corpo che cambiano, che invecchiano, i capelli che si allungano, perché senza fare spoiler, ma lui dovrà cercare di inseguire questo bambino che ormai non è più un bambino, che ha salvato, per cercare di porre rimedio a sì. ciò che aveva fatto.
E la cosa secondo me incredibile è che attraverso queste vicissitudini di cui parlava Dodi viene proprio narrata una sorta di macabra odissea all'interno della scoperta del male. E io ho trovato, leggendo Monster, di cui poi è stato fatto anche un prodotto di animazione, ma secondo me in questo caso il manga è un prodotto superiore,
sì.
un parallelismo tra quella che è la trama di Monster e quella che è la trama di Delitto e Castigo di Dostoevsky. Ci sono grandissimi parallelismi appunto tra il protagonista del romanzo, secondo me, e il dottor Tenma. E una cosa che a me ha sempre affascinato nella mia testa in questo parallelismo tra appunto Dostoevsky e Urasawa è come i personaggi da un lato e dall'altro affrontano questa discesa nell'abisso. E da una parte per Dostoevsky il percorso diventa un percorso di autoanalisi e redenzione, mentre invece il dottor Tenma è un po', secondo me, uno spettatore esterno. Cioè il personaggio è molto monolitico, è un personaggio buono, è un idealista, e in questa discesa nell'abisso rimane quasi tutelato dalla sua armatura che lo protegge, facendolo restare fino alla fine un personaggio positivo, un po' come succede al buon selvaggio di Rousseau, per fare un'altra citazione tra virgolette alta. Quindi
come siamo colti oggi.
Ci proviamo, Dodi, a dare uno spunto in più a chi ci ascolta, perché appunto Tenma scrutando l'abisso non ne viene inghiottito, e questa cosa qui traccia secondo me invece una linea netta e marcata rispetto a tutti gli altri personaggi di Monster, che sono in costante cambiamento.
Sì, è vero.
E la cosa secondo me bella di Urasawa è che appunto riesce a strutturare una narrazione che ha al centro questo personaggio appunto eticamente monolitico, e tutti quelli che gli ruotano intorno invece cambiano in maniera radicale. E il personaggio che secondo me, non so se sei d'accordo Dodi, fa il cambiamento più bello all'interno del manga è la compagna del dottor Tenma.
Ah,
che
beh, certo,
inizialmente
sì. Eva Heinemann,
bravissimo, che lo lascia perché lei era innamorata inizialmente del chirurgo di successo, che poi lui non è più nel momento in cui muore il sindaco. E dopo tutta una serie di vicissitudini lei come personaggio matura e arriva alla fine del manga manga a capire cos'è l'amore vero e cosa rappresentava Tenma per lei. E di lì tutta una serie di colpi di scena incredibili, io non farei troppi spoiler, che fanno sì che lei diventi un personaggio proprio di uno step superiore. Non so se sei d'accordo, Dodo.
No, sono d'accordo, ma tutti i personaggi, ripeto, secondo me sono caratterizzati molto bene. A me è piaciuto tantissimo l'ispettore di polizia Lung.
Wow, fantastico.
Lung, che è colui che si occupa di questi omicidi che stanno avvenendo, che sta facendo il bambino ormai non più bambino.
Johannes.
Johann Liebert. E l'ispettore di polizia l'ha fatto in modo tale che quando analizza la scena del crimine, quando parla coi testimoni, impercettibilmente lui non se ne accorge nemmeno, ma muove le dita come se stesse battendo a macchina. E quando gli chiedono ma perché lei muove le dita, lui dice perché mi aiuta di più a studiare e ricordare quello che
sto vedendo.
Perché
lui visualizza nella sua testa proprio la tastiera, la scrittura, in quel modo memorizza. Ma questa è una delle cose che anche sono caratteristiche di Urasawa, cioè ogni personaggio è declinato con tic nervosi, espressioni del viso, il passato, contraddizioni. Sono davvero dei personaggi tridimensionali e che secondo me ti scavano dentro. Spesso tu trovi qualcosina della tua vita, del tuo passato, di quello che ti è successo dentro i personaggi di Urasawa e ti immedesimi. Io ricordo per esempio il periodo in cui ho letto Monster, lavoravo in un ufficio di cui non faccio il nome, e all'interno di questo ufficio io facevo il direttore artistico per una serie di concerti, di performance, ed è stato un periodo duro, molto duro per me, per varie cose che stavano succedendo in quel frangente.
Quindi hai iniziato ad avere vittime sulla tua coscienza.
Non mi sono trasformato in un serial killer, ma è incredibile, Dodi, io ho rivisto all'interno di alcuni personaggi di Monster che leggevo in quel periodo alcune cose simili a quelle che stavano succedendo a me proprio a livello psicologico, e ho legato, fraternizzato in una maniera incredibile con quei personaggi. E fa quasi ridere dirlo, però il manga mi ha salvato la vita. Cioè in quel periodo lì la lettura di Monster per me è stato uno dei motivi principali per andare avanti, per uscire da quel momento di stallo che psicologico che avevo avuto. E quindi Urasawa è un autore a cui io sono legatissimo.
Per chiudere il giro su questa attrazione, citerei Nietzsche dicendo: non puoi guardare tanto dentro all'oscurità senza che l'oscurità guardi dentro di te. Perché secondo me va a riassumere un po' l'evoluzione di cui abbiamo parlato di questi personaggi.
Se posso aggiungere solo un'ultima cosa, Dodi, su Urasawa, io invito chiunque, anche non appassionato di manga, che non abbia voglia di leggere il manga eccetera, anche solo di andare su internet a vedere le sue tavole, perché lui è uno staccanovista ossessionato dall'estetica, dal lavoro, e soprattutto le architetture in interni e in esterni di Urasawa sono pazzesche.
Assolutamente, pazzesche. Assolutamente, perché Monster, come ho detto, è ambientato in Germania, ma è ambientato anche in Europa, perché è un on the road, possiamo dire, e le architetture che ripropone dell'Europa sono bellissime.
Sì, sono proprio incredibilmente belle, quasi come se fossero dei render artigianali di uno studio di architettura. Quindi per chi è appassionato anche solo della parte visual, secondo me Urasawa merita 100%.
E ora facciamo un giro sugli autoscontri. Perché sugli autoscontri? Perché come ogni anno c'è stato Halloween da poco, ci sono stati i travestimenti di Halloween, ma ci sono stati anche i travestimenti da cosplay a Lucca Comics, che diventa sempre più potente e malvagio. E sia io sia Andre ci abbiamo lavorato in passato, volevamo un attimo citarlo, volevamo dare fiato a questo evento che è sempre più potente e importante.
Sempre più potente, sempre più importante. Ricordo le primissime edizioni in cui ho lavorato come direttore creativo per tutta una serie di spettacoli, performance, padiglioni. Lucca era molto più un posto in cui si ritrovavano energie che venivano dal basso, quindi tutte le associazioni teatrali, culturali, geek, italiane, appassionati di videogiochi, di fumetti, associazioni, si riunivano lì e portando tutte le loro risorse, tutte le loro energie al servizio della fiera, creavano quella che era un'atmosfera magica, un mondo magico che veniva veniva appunto proprio da un nucleo fatto di passione. Secondo me nel corso degli anni, visti anche i numeri crescenti, questa cosa si è molto evoluta e ha iniziato a diventare adesso un Luca anche un posto in cui sono arrivati Amazon, Netflix, la De Agostini, la Sony, la Paramount, eccetera eccetera, multinazionali. Quindi anche un po', diciamo, il cabotaggio economico e la portata del festival poi di edizione in edizione è molto cambiata, al punto che adesso, secondo me, non so se tu sei d'accordo con me Dodi, forse Lucca dovrebbe iniziare a pensare di porsi dei limiti
per non svendersi troppo,
per non svendersi troppo e soprattutto per continuare ad essere un luogo fruibile, perché quando poi troppe persone, troppi interessi convergono in un luogo che di fatto non è enorme, perché non stiamo parlando di Roma, è comunque una piccola città di provincia, rischia di venire un po' meno la fruibilità, che secondo me è quello che è stato un po' il tallone di Achille delle ultime edizioni, che sono state comunque interessantissime per gli appassionati come noi, però un po' meno fruibili rispetto che in passato.
Beh, io ci sono stato l'anno scorso, a parte che sono partito alle 4 del mattino tipo per fare un weekend, e le code erano veramente veramente
hai fatto il cammino di Santiago praticamente, capisci?
O andato a Disney World o a Gardaland, perché ci sono veramente delle code infinite. Ricordo c'era un padiglione dedicato a One Piece che non si sapeva nemmeno cosa ci fosse dentro. Dicevano solo: ah, One Piece, c'è un gioco e vinci un premio. E c'era una coda infinita. Siamo stati là tipo mezz'ora. Poi a un certo punto io e i miei amici con i quali ero andato ci siamo visti e abbiamo detto: vabbè, dai,
gettato la spugna.
Steakates.
Ci sta. Quello dicevo. Poi penso che ormai andare a Lucca per guardare gli stand, comprare, curiosare, eccetera, valga la pena fino a un certo punto, perché rispetto alle edizioni di qualche decade fa, adesso internet è molto più sviluppato, tante cose che prima potevi trovare solo in fiera adesso le trovi ovunque. Quello per cui io credo valga ancora la pena di andare è: uno, questa atmosfera di grande comunità che si vive, di persone che hanno le stesse passioni, che si incontrano lì, e quello è impagabile. E due, sono gli appuntamenti speciali con gli autori nei teatri eccetera, tipo quello di cui ti parlavo l'anno scorso. Appunto c'è stato Urasawa, se non ricordo male, al Teatro del Giglio, che ha tenuto una conferenza, ma poi ci sono stati anche degli autori americani come Jim Lee, che hanno portato la loro testimonianza. E quando tu arrivi al punto in cui puoi portare da altri continenti queste persone a parlare al tuo evento, vuol dire che hai raggiunto uno status.
In chiusura, io ho visto velocemente un po' di ciò che ci sarà quest'anno, il 2024, a Lucca Comics, e come sempre avremo Cristina D'Avena, che sì, c'è sempre, fa sempre il suo fantastico
corso. O Giorgio Vanni, sono
e io. Giorgio Vanni,
esatto,
che tra l'altro non capisco mai se si chiama Giorgio Vanni o Giorgio Vanni, anzi Giorgio Vanni, credo Giorgio Vanni.
Giorgio Vanni,
credo Giorgio Vanni.
Sì.
Poi ci saranno i 50 anni di Dungeons and Dragons, perciò ci sarà,
wow,
un grandissimo stand per tutti gli amanti di questo immortale gioco di ruolo. Ci saranno anche annunci di nuovi videogiochi come Monster Hunter Wilds, di cui si sta parlando tanto, della Capcom. Si parla della seconda stagione di Squid Game, la prima mi è piaciuta da morire, e non vedo l'ora che esca la seconda stagione, e un po' di serie Marvel, Agatha All Along, che è l'ultima che è uscita, che sta andando, credo faranno molto rumore su quest'ultima serie.
Vai, vai, Dodoria, vai! Ok, ecco, sì, sì, il parco chiude, sì, ciao, a settimana prossima, dovete... Sentite, lasciatemi in pace, ok? Devo riuscire a battere Bergamo, fuori di qui!
Tra l'altro sto recuperando un bel po' di serie Marvel, ma ne parleremo la prossima volta, perché ormai il tempo
è finito. E a chi è piaciuto Squid Game suggerisco di leggere Battle Royale di Takami.
Capolavoro Battle Royale, cruentissimo, cruentissimo, però i disegni anche là, cioè,
meritano.
Che disegnatori, che bello il Giappone, che bravi mangaka. Bene, siamo arrivati alla conclusione di un'altra giornata. Andrea, io ti ringrazio come sempre, ormai sei un amico, non solo un collega, non solo un aiutante di attrazione, di apertura e chiusura parco, ma ormai fai parte di questa famiglia chiamata Geeklandia. E se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura,
Dodi, grazie sempre di volermi qui, di parlare di queste belle cose allo Yulm, e ci vediamo in questa Milano
brutta, perché sta piovendo da tipo un mese, da inizio ottobre.
Ci vediamo settimana prossima, e che sapore ha una giornata uggiosa.